Buonasera a tutti, benvenuti. La Quaresima è un'occasione favorevole che ci fa incontrare e in questi momenti anche di formazione abbiamo la possibilità di ripensare la nostra fede e valorizzare quei fondamenti su cui siamo fondati per poter camminare verso il Regno. Il corso che vi propongo quest'anno è incentrato sulla croce, che è la roccia solida della nostra fede. Siamo nati da quella morte. La nostra vita cristiana è profondamente segnata da quell'evento doloroso, gesto d'amore, segno del compimento di una vita che realizza le nostre vite. E allora ripercorrere l'importanza della croce nella storia, nell'arte, nella fede, ci permette di camminare nella nostra vita cristiana come maturazione di credenti. Iniziamo il nostro percorso riprendendo le parole del Salmo responsoriale della prima domenica di Quaresima, come è nostra buona consuetudine. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Lo libererò, perché a me si è affidato. Mi invocherà e gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui. Lo libererò e lo renderò glorioso.
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come
i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Convertici a te, o Padre, nostra salvezza, e formaci alla scuola della tua sapienza, perché l'impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra vita. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Misericordia, fulget crucis mysterium. È il verso di un inno importante e famoso in cui si celebra la croce. Risplende il mistero della croce. Noi vogliamo riflettere su questo mistero di splendore. Mistero è un termine importante anche se frainteso. In genere ci accontentiamo di spiegarlo come se fosse una cosa che non si capisce. Invece mistero è il progetto di Dio, è il piano della salvezza, che noi non avremmo mai conosciuto con le nostre forze, ma che ci è stato rivelato. Quindi il termine mistero indica soprattutto il progetto divino di salvezza, e la croce sta al centro di questo progetto di salvezza. E il mistero della croce risplende, brilla, è il faro luminoso che orienta la nostra esistenza e ci permette di capire come funziona la salvezza. La messa in Cena Domini, ogni anno, aprendo il Triduo Pasquale, inizia con un'antifona che è tratta dalla lettera ai Galati, in cui diciamo: di null'altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione. Per mezzo di Lui siamo stati salvati e liberati. Il testo originale di Paolo è al singolare. Lo dice l'Apostolo personalmente: mi glorierò solo della croce di Gesù Cristo. Ma noi che abbiamo imparato da Lui, l'abbiamo trasformato e lo diciamo in modo corale, comunitario. È tutta la Chiesa, tutte le persone che stanno per vivere il mistero pasquale ogni anno, ripetono in partenza: non c'è nient'altro di cui vantarsi se non della croce di Gesù Cristo. Il nostro vanto, la nostra fierezza è la croce di Cristo, perché riconosciamo che Lui è salvezza, vita, risurrezione. Grazie alla croce siamo stati salvati e liberati. Diventa allora importante riflettere su questo mistero di splendore, che è anche un evento tragico di morte, di dolore. Partiamo da questa idea importante: la croce è il crocifisso. Quando noi parliamo di croce di Cristo, non intendiamo un oggetto o uno strumento. Un oggetto infame, uno strumento di dolore, di morte. Quando diciamo croce, noi pensiamo a colui che è stato appeso alla croce. Una infinità di persone, purtroppo, nel mondo antico sono state appese a una croce e sono morte in quel modo dolorosissimo. Ma per noi la croce è il crocifisso, cioè il Signore Gesù. È un uomo, è un mistero d'amore. La croce non è un simbolo, è una persona. Nell'arte e nella fede la croce è la persona di Gesù, è il dramma vissuto da quella persona, un dramma di morte e di risurrezione. E nel tempo l'oggetto concreto della croce è diventato significativo, pieno di valore, carico di riferimenti teologici e importante. La croce è una persona, è il Signore Gesù. Noi possiamo riflettere su la forma, sull'infinità di caratteristiche che ha assunto, anche come gioiello, come segno con cui abbiamo riempito le montagne, tanti luoghi della nostra vita, i campanili delle nostre chiese, le nostre case. Ma al di là dell'oggetto, il riferimento è alla persona di Gesù, ed è la sua persona che ci sta a cuore e ci interessa conoscere meglio. Anzitutto dobbiamo dire che si tratta di un fatto storico, tragico e scandaloso. Noi parliamo della morte di un innocente. È una tragedia. È un caso giudiziario dei peggiori, perché è l'unico veramente innocente condannato a questa morte infame. Il fatto che quell'uomo buono sia finito in quel modo così negativo è scandaloso. Fu un dramma per i suoi discepoli. Ma dobbiamo sottolineare, ed è importante ripetercelo, che è un fatto storico. Cioè è un evento che è capitato. Non è una leggenda, non è una favola. È una situazione concreta della nostra storia. È un fatto irripetibile, perché i fatti storici avvengono una volta e una volta sola. E quel fatto particolare che riguarda quell'uomo capitato in un momento preciso è l'evento decisivo per tutta la storia dell'umanità. Gesù di Nazaret morì su una croce la vigilia del sabato 14 Nisan, all'ora nona. È un fatto databile nel modo più preciso possibile. Abbiamo spazio e tempo ben identificati. Era il venerdì 7 aprile dell'anno 30, alle ore 15. È un fatto storico, preciso. È un fatto tragico e scandaloso. Sottolineo storico perché è importante ricordare che non parliamo di un generico dolore, ma di una realtà concreta che ha segnato la storia, e i documenti antichi, anche se poco interessati al mondo cristiano, hanno conservato questo dato storico fondamentale. Lo storico romano Tacito, fra il primo e il secondo secolo, scrive negli Annales, a proposito dell'incendio di Roma, che Nerone accusò i cristiani come responsabili di quell'incendio. E in una nota, lui che disprezza tutti coloro che non sono di tradizione romana e non può sopportare i numerosi immigrati che stanno rovinando la Roma del suo tempo, presenta questo gruppetto di persone, chiamandoli cristiani e spiegando il nome strano, dicendo che viene da Cristo, il quale, messo a morte dal procuratore Ponzio Pilato durante il regno di Tiberio, ha tuttavia prodotto una pericolosa superstizione. Lo storico, attento ai particolari, conosce che l'origine del nome cristiano è Cristo messo a morte dal procuratore Ponzio Pilato. Per lo stesso motivo, nel credo, noi nominiamo Ponzio Pilato. Non perché abbia un grande valore per il nostro atto di fede, ma perché è un punto di riferimento storico oggettivo. È il nome dell'autorità in quel momento. È lui il responsabile della condanna. Ed è il modo per datare. È avvenuto in Giudea durante il regno di Tiberio, quando era procuratore Ponzio Pilato. Quella condanna comportò una pena tremenda. La croce era la pena degli schiavi. I cittadini romani, le persone abbienti, venivano giustiziate in altro modo in caso di condanna a morte. Era la pena che veniva data ai nemici pericolosi, ai rivoluzionari, agli schiavi fuggitivi. Era considerata nell'antichità la morte peggiore, il peggior modo di morire, perché vuol dire soffrire a lungo, in pubblico, con il disonore, il disprezzo di quelli che guardavano, in una posizione assolutamente scomoda e dolorosa, con il disonore della nudità. Era un'autentica vergogna una morte del genere. Non è semplicemente questione di morte, è una morte di quel tipo, assolutamente sconveniente, è il peggio che possa capitare. E il mistero dell'amore di Dio in quella persona di Gesù passa attraverso questa realtà che è la peggiore, l'elemento più negativo che si possa immaginare. Ma non è l'ultima parola la croce. Gli apostoli, dopo che lo hanno incontrato vivo, iniziano la loro predicazione e annunciano: il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Voi lo avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato. L'annuncio cristiano è incentrato sulla croce, ma non si ferma alla croce. La croce diventa la persona di Gesù, morto e risorto, e contiene l'annuncio di questa esperienza straordinaria di vita attraverso la morte. Se Gesù non fosse risorto, il trauma della croce sarebbe stato insopportabile. La morte del Maestro in quel modo fu un trauma. Gli apostoli ci rimasero malissimo. Scapparono, si chiusero in casa e non riuscirono ad accettare quell'evento. Sembrava che tutto crollasse. Ebbero davvero l'impressione di essersi completamente sbagliati. Non poteva essere il Messia, finendo in quel modo. Non poteva essere il Figlio di Dio, se muore su una croce. Se non fosse successo niente dopo, quegli uomini sarebbero rimasti traumatizzati per tutta la vita e non avrebbero mai più parlato a nessuno di quella brutta esperienza, e forse nessuno avrebbe mai sentito parlare di Gesù. Uno degli infiniti casi di uomini condannati a morte. Invece, ciò che ha determinato la predicazione cristiana è stata la risurrezione. I suoi discepoli, che non potevano sopportare quel trauma, vedendolo superato, incontrando il risorto, accettarono il dramma della croce. Superarono lo scandalo che era stato prodotto e ripensarono, ci misero molto tempo a rielaborare il lutto, cioè a comprendere il senso che aveva quella esperienza, che valore poteva avere quella morte così tragica sulla croce. Una ventina d'anni dopo, l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, ha alcune parole estremamente importanti che ci aiutano a mettere a fuoco lo scandalo della croce. Perché i discepoli lo superarono, ma si trovarono ad annunciare una storia di salvezza proponendo un uomo che era morto sul patibolo infame degli schiavi. Ed era un discorso difficile da fare, difficile da ascoltare. L'Apostolo Paolo ha predicato alla gente di Corinto, gente greca, romana, di altra estrazione culturale rispetto al mondo giudaico delle origini, ma anche a Corinto conoscevano bene il supplizio della croce. E andare a parlare di un Salvatore morto in croce era un paradosso. Per questo l'Apostolo scrive: la parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono. Il discorso, la logica della croce è una stupidaggine, una pazzia per la logica umana. Da un punto di vista normale, per i nostri ragionamenti terra a terra, per quelli che si perdono, la croce è una follia, non ha senso. Ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Qui siamo alla radice del Vangelo. Quella bella notizia è paradossale, perché la salvezza non viene dalla nostra capacità né dalla nostra comprensione, ma viene dalla accoglienza di un'opera più grande di noi. La croce è potenza di Dio per quelli che si lasciano salvare. Non è una stupidaggine. È la potenza di Dio. Attraverso quella vicenda passa l'opera creatrice, l'opera salvifica di Dio. Poi l'Apostolo nota come sia difficile accettare il discorso della croce e scrive: i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza. Sono due culture sintetizzate con questi due grandi desideri. I giudei hanno il desiderio di trovare dei segni divini, di vedere cioè delle prove di Dio, riconoscere la potenza di Dio nelle opere, negli eventi storici. I greci sono famosi per la filosofia, per la ricerca del sapere, per il desiderio di spiegare le cose. La sapienza è intesa proprio come la possibilità di spiegare il mondo e la storia. Una mentalità religiosa cerca miracoli di potenza, una mentalità filosofica cerca ragionamenti che facciano chiarezza. Noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Qui noi dobbiamo trovare la nostra identità. Noi invece, proprio perché cristiani, annunciamo Cristo crocifisso. Non semplicemente crediamo, ma anche annunciamo, proponiamo agli altri. E notiamo come in questo caso l'Apostolo identifichi la croce con la persona. Cristo crocifisso è un tutt'uno. Non il Cristo glorioso e potente. Il Cristo crocifisso, non semplicemente l'uomo morto sulla croce, ma il Re Messia crocifisso. I due aspetti insieme, noi annunciamo proprio questo, che è uno scandalo per i giudei ed è stoltezza per i pagani. Per la religiosità che cerca il miracolo di beneficio, parlare di uno che è morto così malamente è uno scandalo. Scandalo vuol dire inciampo, ostacolo. La croce di Cristo è uno scandalo per la mentalità religiosa che cerca benefici. Per la mentalità filosofica che cerca spiegazioni logiche è una stupidaggine. Un uomo storico, un singolo che è morto, che cosa può spiegare? Non serve a niente. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Ecco, è importante mettere ben a fuoco questi due termini, perché ci aiutano a capire che cos'è la croce. Umanamente è uno scandalo e una stoltezza, ma nella rivelazione di Dio, il mistero che ci è stato rivelato, ci ha fatto comprendere che è potenza e sapienza. Il Cristo crocifisso è potenza di Dio. Capite cosa vuol dire potenza? È la forza, l'energia di Dio passa di lì, in quella morte tragica e dolorosa. Ed è la sapienza, è la radice della saggezza che comprende la vita. La croce di Cristo è potenza e sapienza. Abbiamo messo le basi. Ci siamo ripetuti qualche cosa che sappiamo, che viene dalla tradizione apostolica e che è fondamentale per la nostra fede. E su questa convinzione che la croce sia potenza e sapienza di Dio, noi possiamo iniziare un percorso anche storico conoscenza di quella realtà nella sua fase materiale, concreta, e nella sua dinamica spirituale e religiosa. Come era fatta una croce? Ne esistevano di diversi tipi, con nomi particolari. Sempre c'è un palo che è quello fondamentale. In latino lo chiamavano stipes, stipite in italiano. È un albero in genere, un albero con radici, quindi ben ancorato al terreno, a cui sono state tagliate le fronde, e serve come un palo a cui attaccare una trave orizzontale che si chiamava patibulum. Stipes o stipite è la stessa radice di capo stipite. C'è lo stipite della porta, ma anche l'antenato che è il capo stipite, è legato all'idea dell'albero genealogico. Lo stipes è quindi la pianta centrale che regge. Il patibulum a orecchio lo spiegheremmo come legato al verbo patire, ma sarebbe una falsa etimologia. Patibulum è legato al verbo patere, che vuol dire aprire. Sapete cos'era il patibulum in una casa romana? Quella spranga che si metteva per chiudere la porta. I grandi portoni venivano bloccati all'interno con questa trave che entrava nel muro da una parte e dall'altra e rendeva solida la porta in modo tale che non potesse essere sfondata. Quando si doveva aprire la porta, si toglieva il patibulum, serviva proprio per aprire il portone. Una regola antica romana prevedeva la crocifissione degli schiavi fuggitivi al patibulum. Se uno schiavo scappava e veniva ripreso, veniva inchiodato a quella trave della porta di casa, in modo tale che gli altri vedessero come si finisce se si scappa. Il nome patibulum venne preso proprio da questo uso pratico dell'antica abitudine romana. E la trave orizzontale venne chiamata patibulum abitualmente. Sullo stipes c'era un sedile su cui il condannato poteva appoggiare col sedere, oppure un suppedaneum su cui venivano appoggiati i piedi. Infine si parla di titulus, cioè di tavoletta con il motivo della condanna. In genere i condannati portavano sempre questa tavoletta che diceva la motivazione della loro condanna. Le forme della croce nell'antichità erano diverse. Si chiamava croce semplice, quella che era un semplice palo, dove il condannato veniva appeso, impalato, appeso in modo che agonizzasse a lungo, perché la croce era uno strumento di tortura, non semplicemente di esecuzione rapida. In quel caso si adoperava la spada. La croce era una tortura e il condannato doveva durare a lungo. Venivano moltiplicate le sofferenze. Le croci erano messe in ambienti pubblici, lungo le strade, davanti alle porte delle città, e i condannati rimanevano appesi per giorni e giorni, urlanti di dolore e probabilmente pronunciando parolacce, insulti, bestemmie, ma diventavano un esempio deterrente. Il criterio romano era quello di mostrare come finiscono i delinquenti, in modo tale da scoraggiare altri. Quella che chiamiamo croce di Sant'Andrea si chiama decussata ed è una forma abbastanza rara di due pali incrociati. Anche in questo caso è facile comprendere il senso della tortura. C'è poi la croce detta commissa, dove il patibulum viene appoggiato sopra lo stipite e forma una lettera T, in greco tau, uguale alla T latina o italiana. Ecco perché Nell'antichità la tau, la T, è abitualmente usata come simbolo della croce, perché era una forma di croce. Invece quella a cui siamo abituati noi, quella che probabilmente fu utilizzata per Gesù, si chiama crux immissa, dove cioè il patibulum resta più in basso rispetto alla sommità dello stipite e sopra la testa viene posto il titulus. Noi siamo abituati ormai a questo genere di croce. Guardiamo un'opera dell'inizio del 1400 realizzata da Donatello e conservata in Santa Croce a Firenze. Brunelleschi lo definì un contadino. Rimproverò Donatello dicendogli che aveva rappresentato un contadino in croce. Effettivamente il desiderio dell'artista era quello di rappresentare un uomo del popolo. Donatello si scocciò di quella critica e disse a Brunelleschi: prova a farne uno più bello. E Brunelleschi non fece nessuna scultura tranne questo crocifisso. Qualche anno dopo, per una cappella in Santa Maria Novella a Firenze, realizzò questo splendido crocifisso ignudo. A questo modello di Brunelleschi si ispirò Michelangelo per l'altro crocifisso ignudo, bellissimo, dai lineamenti dolci, che è nella chiesa di Santo Spirito a Firenze. Era un momento di grande produzione artistica, eravamo già in una situazione di comprensione del mistero e di realizzazione con piccole variazioni artistiche. Ma andiamo per ordine. Prima di raffigurare il crocifisso, per molto tempo la croce venne riprodotta solo per simboli. In greco croce si dice stauros, termine completamente diverso rispetto a crux latina. Dal termine stauros deriva il vocabolo staurogramma, cioè segno della croce. Gramma è una parola greca che entra in molti composti italiani. Pentagramma vuol dire che ci sono cinque linee, e staurogramma vuol dire che è la linea della croce. Si assommano due lettere greche, la tau e la r. La rho greca ha la forma della nostra P maiuscola. E in questa forma lo staurogramma viene ripetuto per secoli. È semplicemente una sigla, una abbreviazione, ma viene visto come la testa di Cristo sopra il patibolo, e senza aggiungere altri particolari viene molte volte, in tante situazioni diverse, riprodotto questo simbolo. L'altro simbolo fondamentale che tiene il posto della croce si chiama crismon, ed è il monogramma di Cristo, mettendo insieme la prima e la seconda lettera del nome Christos. Quella che per noi è una X, in greco è un CH, una C aspirata, e la Rho, sempre con la forma della P. Si determina questo bel segno che è il monogramma di Cristo. Costantino, sulle sue insegne, mise questo simbolo. Questo è il segno della vittoria di Costantino. Lo vediamo riprodotto in una antichissima lapide funeraria, in mezzo alla A e alla Omega, prima e ultima lettera dell'alfabeto greco, e in mezzo il simbolo di Cristo. È una espressione incomprensibile per chi non è addentro alla fede cristiana. È una professione di fede. Cristo è l'inizio e la fine di tutto. Nelle catacombe, questa è la figura della croce, non ce n'è altra. È l'immagine di Cristo con le colombe della pace. Il crismon viene poi circondato da una corona di alloro, una laurea di onore, di trionfo. Vengono aggiunte le lettere alfa e omega, inizio e la fine. Sta crescendo il motivo teologico. Nel Duomo di Milano è conservata questa lapide chiamata il Crismon di Sant'Ambrogio. È stato incorniciato con una edicola barocca, ma la lapide è del tempo di Sant'Ambrogio e dovrebbe essere uno dei simboli che il vescovo adoperava proprio per segnare la presenza cristiana. Notate che c'è un'aggiunta, c'è una sovrapposizione. Lo staurogramma è unito al crismon, per cui abbiamo una X e una più uniti insieme con la testa della Rho, le due lettere inizio e fine, il tutto inscritto in un cerchio come perfezione cosmica. Queste sono le immagini più antiche che i padri della Chiesa adoperavano per presentare la croce, perché la croce è la persona di Gesù, c'è una identificazione. Altri elementi simbolici della croce sono l'ancora e la nave. Sono elementi della cultura umana che possono essere disegnati senza creare rivelazione della appartenenza cristiana, che è pericolosa. E allora il disegno di un'ancora richiama vistosamente una croce con una riflessione: la croce è l'ancora di salvezza, è la possibilità nella navigazione di non essere sbattuti dalle tempeste. All'ancora si aggiungono riferimenti di pesci, e la nave è vista come la croce, l'antenna della croce, il palo, il pennone della nave con l'asta che regge la vela forma una croce, e quindi la nave diventa il modello della Chiesa, e grazie alla croce il vento dello Spirito può spingere la nave della Chiesa verso la meta. Si aggiunge un'immagine di pesce che quasi sorregge la nave e la porta. Si moltiplicano nelle varie realizzazioni artistiche questi motivi che aggiungono particolari e giocano sempre sullo stesso elemento. Il pesce, in questo mondo simbolico marinaro, ha un ruolo importante antichissimo. È il primo simbolo di identificazione cristiana, perché la parola pesce in greco, ichthys, viene utilizzata come un acronimo, cioè fosse, come se fosse una sigla, ONU, CEI. Ichthys sono cinque consonanti, lettere, che possono essere prese come iniziali di Jesus, Christos, Zeu, Uios, Soter, cioè Gesù Cristo, di Dio Figlio, Salvatore. Disegnando un pesce, facevano questa professione di fede. Riconoscevano che Gesù è il Cristo, Figlio di Dio, ed è il Salvatore. Per cui è facile unire il pesce allo staurogramma e il disegno, che contiene anche un'ancora, riproduce un discorso teologico che è riservato agli iniziati. Lo conoscono solo quelli che sono stati formati e preparati. Ma il simbolo della croce più importante, secondo la testimonianza di numerosi padri antichi, è proprio la figura umana stessa. È l'uomo con le braccia allargate. Rappresenta una croce. È fatto a forma di croce. Il terzo secolo Tertulliano scrive nel libro De Orazione che noi non solo eleviamo le mani, ma anche le estendiamo. E nell'imitare la passione del Signore e nel pregare confessiamo Cristo. La preghiera cristiana a mani alzate e a mani allargate è antichissima ed è proprio legata alla imitazione del Cristo in croce. È il simbolo della croce, rappresentato nella figura dell'orante, dell'uomo o della donna che alza le mani in preghiera. Non è semplicemente l'uomo che prega, è la figura del cristiano, cioè il discepolo di colui che è morto sulla croce ed è risorto. La più antica raffigurazione di un crocifisso è un graffito scoperto nel restauro del Palatino nel 1857. A Roma, dove c'era il Palazzo Imperiale, esistevano molti altri locali, fra cui una specie di scuola chiamata Pedagogium. Era un ambiente dove venivano accolti i figli di personaggi importanti di tutto il mondo che erano stati sconfitti da Roma, e questi ragazzini, privi dei loro genitori, venivano allevati proprio nel palazzo dell'imperatore, per diventare dei paggi, per diventare dei servitori di alto livello, figli di re, di principi, che venivano onorati dal fatto di poter fare i servitori del re di Roma. In questo pedagogium venne scoperto un graffito malfatto, databile fra la fine del secondo e l'inizio del terzo secolo, dove c'è una croce fatta semplicemente con due righe, una verticale e una orizzontale, e colui che è sulla croce ha la testa d'asino. Quindi è un disegno blasfemo. È come dire che uno che finisce in croce è un asino. Quindi è un elemento negativo. L'aspetto strano è che ci sia uno che lo adora ed è rappresentato con le mani allargate in forma di croce. C'è anche una scritta in greco, Alexamenos sebete zeon. Vuol dire Alessameno, nome di persona, adora Dio. Ci sono due errori in questo greco. Chi ha fatto il graffito deve essere un ragazzo del pedagogium che sta studiando greco ma non lo sa ancora bene. E lo sa pronunciare ma non lo sa scrivere. Perché sebete dovrebbe essere scritto con la ai finale. Ai si legge e lui scrive come legge, sebete, mentre dovrebbe scrivere sebetai. E zeon è scritto con l'omega, mentre dovrebbe esserci l'omicron. Due errori. È uno che non sa bene il greco. Da dove viene un graffito del genere? È chiaramente una derisione dei cristiani, di un cristiano, conosciuto come Alessameno, che adora Dio, cioè un asino su una croce. Non sappiamo da dove venga, ma è un documento prezioso, perché vuol dire che alla fine del secondo secolo nel palazzo dell'imperatore ci sono dei cristiani che adorano la croce e qualcun altro li prende in giro. Giovanni Pascoli nel 1904 scrisse una bellissima poesia in latino intitolata Pedagogium, dove inventò la storia per spiegare questo graffito che era stato appena trovato. E immagina che sia uno studente che non sa il greco che viene punito e mandato in una cella di rigore, mentre Alessameno è un ragazzo diligente e ben preparato, ma cristiano. E il ragazzo punito dal maestro di greco si vendica incidendo sulla parete della cella questa vignetta, in qualche modo per schernire il suo amico cristiano e denunciarlo. Di fatto poi Pascoli immagina che venga scoperto il graffito e il ragazzo Alessameno sia condannato a morte come cristiano, ma racconta all'amico perché è diventato cristiano, gli spiega che crede nella risurrezione e che andrà a vedere sua mamma. Al che anche l'altro ragazzo, quando arrivano a prendere Alessameno, dice: sono cristiano anch'io. È una bella poetica invenzione di Pascoli legata a questo graffito importantissimo da un punto di vista storico. Quando si comincia a rappresentare la croce, la si fa come gemmata. È la prima solenne rappresentazione liturgica della croce, gemmata perché segnata da tante gemme, da pietre preziose. Non c'è la raffigurazione del crocifisso e non è una riproduzione realistica del palo infame delle condanne. È una croce gemmata. Uno dei testimoni di questa fase antica è l'abside della Basilica di Santa Pudenziana a Roma, in una valle fra il Viminale e l'Esquilino. È stata completamente rifatta nel 500, poi anche nel 700, ma è sopravvissuto il grande mosaico dell'abside, sebbene sia stato rifatto in molti punti. Quando ho abitato a Roma per motivi di studio, nel primo anno del mio soggiorno ero in piazza Santa Maria Maggiore, proprio sull'Esquilino, ero diacono e al pomeriggio di alcuni giorni andavo a fare servizio come diacono nell'oratorio di Santa Pudenziana. E quindi per un anno ho partecipato anche alla messa sotto quel mosaico, dove il Cristo regge in mano un libro in cui dice «Ego sum rector ecclesiae pudenziane». Era una chiesa costruita sulla casa di Pudente, un senatore che ospitò San Pietro. Quindi in quella zona c'era la casa dove abitava San Pietro durante la sua predicazione a Roma. Il senatore Pudente ha dato la propria casa alla chiesa, che è diventata Ecclesia Pudenziana. Poi l'ha fatta diventare Santa Pudenziana, ma è l'aggettivo della chiesa legata a questo senatore. Il Cristo in trono è raffigurato con dietro la montagna e la croce gemmata. C'è il Cristo col coro degli apostoli, è l'autentico imperatore, e dietro c'è Gerusalemme, la Gerusalemme celeste con il cielo, con una velatura di rosso, perché è il tramonto, sta finendo l'era del mondo, e rosso di sera, bel tempo si spera, fanno sempre in quest'epoca i cieli velati con nuvole rosse per indicare il tramonto e l'inizio del mondo migliore, i simboli degli evangelisti, e il Cristo glorioso è rappresentato con la croce gemmata. Un secolo dopo, a Ravenna, in Santa Apollinare in classe, abbiamo uno degli esempi migliori di croce gemmata. Questo catino absidale rappresenta in basso Sant'Apollinare, primo vescovo di Ravenna, con i suoi fedeli che sono rappresentati come agnelli. Ma sopra il santo vescovo c'è un grande cerchio con una croce inscritta. Quella scena rappresenta la trasfigurazione di Gesù. Ci sono i tre apostoli sotto forma di pecore. Pietro sulla sinistra, Giacomo e Giovanni sulla destra. In alto, in mezzo alle nuvole rossastre, Mosè ed Elia. E al centro il Cristo glorioso. La trasfigurazione di Cristo viene fatta con l'immagine della croce. Per i teologi artisti bizantini del VI secolo, la croce gemmata è la persona di Cristo. Ingrandendolo ancora, vedete che al centro, nel punto di incontro dei bracci, c'è il volto di Cristo. È piccolo, ma nella grandezza del catino ha una sua dimensione significativa. E in basso sotto la croce c'è la scritta Salus Mundi. È la salvezza del mondo. La croce non è un simbolo, ma una persona, e questo è il modo più antico di presentazione della croce. Dopo i secoli delle persecuzioni, dove la croce viene nascosta attraverso i simboli che abbiamo visto, la produzione liturgica che solennizza la croce la mostra attraverso la croce gemmata. Le scene di crocifissione cominciano nel V secolo. Le più antiche sono molto semplici. La più antica in assoluta è questa formella del portone di Santa Sabina a Roma, sull'Aventino, curia generalizia dei padri domenicani. Pensate che questo portone è del V secolo. È una porta di legno di cipresso che ha 1600 anni e si è conservata molto bene. È la prima volta che viene rappresentata una crocifissione. Ma non c'è la croce. Ci sono i tre personaggi, il Cristo molto più grande, i due briganti, una a destra e una a sinistra, tengono le mani, si vede che sono inchiodate, ma non c'è la raffigurazione di una croce vera e propria, c'è quasi una palizzata sopra cui sono inchiodati. È la prima volta che viene rappresentata una scena di crocifissione ed è uno dei 28 pannelli di questo grande portone in legno di cipresso. A Roma, in un'altra chiesa del VI secolo, difficilissima da vedere perché è dentro il foro romano e perennemente chiusa per restauri, si trova il più antico affresco di una crocifissione. E il Cristo è rappresentato vestito. I colori si sono un po' alterati, sembra blu, ma in realtà è un viola rossastro, è il porpora. Il tempo ha rovinato le tempere e sembra bluastro. Immaginatelo invece vestito di porpora, è la toga purpurea del senatore romano con le due bande dorate. Leggermente aperta sul fianco dove il soldato colpisce con la lancia. Notiamo una fissità artistica e tuttavia l'inizio di qualche rappresentazione realistica. Tre cunei infilati nella base della croce per tenerla in piedi. Il Cristo non è sofferente, è vestito, solenne e le mani sono stese in posizione orante. A fianco la madre e il discepolo, più i due soldati, uno con la lancia e l'altro con la spugna. In questa chiesa di Santa Maria Antiqua, nel VI secolo, un autore bizantino, all'epoca di San Benedetto, mentre sono finite le guerre gotiche e sono stati allontanati gli ostrogoti e Roma è tornata in mano ai bizantini, viene rappresentata per la prima volta una crocifissione. E l'autore scrive in latino Sancta Maria, Sanctus Ioannis. Dall'altra parte del mondo, in un codice siriaco di Antiochia troviamo coeva un'altra crocifissione di questo tipo. Stesso modello, la porpora con le bande del senatore, la solennità del Cristo in croce e la presenza dei vari personaggi, sempre i due con la lancia e con la spugna. Qui si aggiungono i soldati e le tre donne dalla parte opposta, mentre la madre e il discepolo sono una costante. In questo caso si aggiungono anche i due briganti. Queste sono le più antiche raffigurazioni di una crocifissione, di una scena che noi abbiamo. È il codice siriaco di Rabula. un codice del Nuovo Testamento con delle miniature, quindi sono pagine di pergamena dipinta. Ad Antiochia e a Roma, due artisti completamente diversi cominciano a raffigurare le crocifissioni. E da questo momento si moltiplicheranno per tutto il Medioevo le grandi opere di realizzazione artistica della croce. La prossima volta guarderemo proprio una croce col Cristo trionfante tipica del Medioevo, quella croce che parlò a San Francesco o questa croce di Berlinghiero Berlinghieri che abbiamo nella nostra chiesa, e vedremo il passaggio alla nuova realizzazione del Cristo sofferente. Ma questo la prossima volta. Per adesso. Grazie e buonanotte.